Ve lo dico subito perché non commento le foto, però voglio dire almeno due parole su queste foto che abbiamo fatto sia in Tunisia come queste, sia a Lampedusa, sia a Mineo, in Sicilia. Questo che vedete sono campi profughi. Questo specialmente si chiama Shusha e si trova al confine libico. La Tunisia ha avuto, si deve dire ormai, 4-5 campi profughi, soprattutto per i profughi libici. Questo campo di Shusha ospita soltanto profughi subsahariani e asiatici. Questi sono le foto dei tunisini arrivati a Lampedusa, una serie, soprattutto fatte in marzo da un collega, a marzo 2011. Poi vedete anche foto di Mineo, il più grande centro europeo per profughi ormai in Sicilia, vi parlo di questo. Poi se ci sono domande ne parliamo dopo. Intanto girano queste foto per una decina di minuti e sempre incomincia di nuovo. Io vi voglio parlare oggi, il titolo è Diritti sotto sequestro. L'ho nominato così, rubando il titolo dal mio collega Fulvio Vassallo Paleologo, che collabora anche con l'Università di Firenze, un'esperta in diritto e di immigrazione di Palermo. È girato moltissimo adesso con questo titolo perché è questo che è successo l'anno scorso in Italia con i migranti, siano profughi, siano rifugiati, siano migranti che cercano lavoro, siano quelli che sono in giro perché vogliono lasciare il proprio paese. Quello che è successo l'anno scorso all'inizio dell'anno era l'arrivo dei tunisini, questa era la cosa più ovvia, più, come si può dire, che è più inquietante per quasi tutti gli italiani, perché è stata creata una come si può dire, è stata creata un'immagine di pericolo, diciamo così. Dopo il crollo del regime di Ben Ali in Tunisia, migliaia di migranti tunisini arrivano a Lampedusa. La Tunisia, dopo 23 anni di un regime, di un dittatore veramente cleptomane, hanno fatto la rivoluzione, una cosa veramente grande. Però quello che noi diciamo qua, una rivoluzione capita un giorno, il giorno prossimo deve essere tutto bene e bello. Non funziona, ci vogliono anni per creare uno Stato nuovo. E questo fa naturalmente con tutta la paura e la disperazione che c'era, ma anche la voglia di andare in Europa, perché cosa facciamo noi? Noi compriamo un biglietto e andiamo a Tunisi. I tunisini non possono comprare un biglietto e andare a Parigi, perché non hanno il visto e non ricevono il visto né per Roma, né per Tunisi, né per Parigi, né per Colonia, nessuna città. Allora c'erano tanti che volevano anche solo viaggiare e trovare naturalmente anche lavoro, perché in Tunisia non c'è più. I primi tunisini arrivano, sono 5.000, fino a gennaio-febbraio 2011. Il centro d'accoglienza, che era chiuso a questo periodo, già da 2 anni più o meno, rimane chiuso. Vuol dire che questi primi arrivati, bagnati, e inverno anche a Lampedusa, devono dormire al cielo aperto per qualche giorno. Il governo non è disponibile a aprire questo centro. Questo però fa molti protesti, siano lampedusani che protestano, siano organizzazioni che dicono non è dignitoso, devono avere un tetto almeno. Allora si riapre dopo proteste il centro. Però quello che succede è un creare del panico. Il ministro degli interni di allora, Roberto Maroni, parla di un esodo biblico, ma noi parliamo di 6.000 persone, mica di un esodo, 6.000 persone. Il primo marzo dell'anno scorso la procura di Agrigento, Lampedusa fa parte della regione di Agrigento, apre per tutti gli arrivati una procedura, un procedimento contro l'ingresso clandestino, perché costituisce reato in Italia. Se tu arrivi, anche come richiedente asilo, se tu arrivi, sei per primo uno che ha commesso un reato. Poi si vede. Ormai siamo a più o meno 40.000 casi non so come la procura lo vuole gestire, 40.000 casi di niente, perché per noi non è un reato, non hanno commesso niente. Il 14 marzo i due deputati dell'Europarlamento, Marine Le Pen, il padre dell'estrema destra francese, e Mario Borghezio della Lega Nord, vanno a Lampedusa dicendo: vabbè, noi dobbiamo fermare le barche e la nostra idea è respingimento, danno acqua e viveri e poi respingerli. In marzo era proprio no, non si può fare, no, veramente no, però poi si faceva. A fine marzo la situazione si aggrava moltissimo a Lampedusa perché c'era una nuova strategia del governo italiano: non smistare più le persone, non c'erano più trasferimenti. Conosciamo tutti queste immagini di 6.000 tunisini su un'isola con più o meno 5.000 abitanti. I migranti devono dormire a cielo aperto, sotto teloni, sotto sacchetti di plastica, non c'era niente, non c'erano servizi, veramente niente. Uno schifo sia per i tunisini sia per i lampedusani. Questa cosa che ha creato proprio lo Stato italiano, questa emergenza che è stato creato, non c'era, è stato creato, è stata creato, creata, è un tipo di ricatto. L'Italia voleva che l'Europa si prenda i profughi. Tutti i migranti devono essere smistati in Europa. La Commissione europea però non reagisce. Da una parte giustamente non reagisce, perché l'Italia, che ha firmato tutte queste convenzioni, di direttive di accoglienza, deve essere in grado di ospitare anche più persone, non solo 6.000, anche 12.000, anche 50.000. Dall'altra parte naturalmente è un problema europeo, perché solo perché l'Italia, Spagna, Grecia sono al confine dell'Europa, non è giusto che loro devono prendere tutta la responsabilità, questo è vero, però in questo primo passo lo deve ricevere, accogliere. Questo ricatto non ha funzionato, allora vengono smistati, però vengono smistati in centri che non c'erano. Allora centri improvvisati, tendopoli, si creano i cosiddetti CAI, centro di accoglienza e di identificazione, sono soprattutto in Sicilia ma anche in altri posti tendopoli, creati proprio in fretta e furia, e sono centri più o meno chiusi, anche se non deve essere così, l'accoglienza a primo passo non è un'accoglienza chiusa, tu normalmente devi puoi uscire. Siccome non possono uscire, ci sono tantissime rivolte e anche tentativi di fuga, naturalmente. Durante l'estate i tunisini non vengono più, riprende verso luglio e agosto, perché in Tunisia ormai abbiamo visto la stagione turistica, e la stagione turistica non esisteva, assolutamente zero. Il turismo, che fa parte di 10% del reddito nazionale lordo, cala di 60%. Non c'erano turisti, ci siamo stati a giugno, tutto chiuso o vuoto. Allora, disoccupazione. E non solo nel settore di turismo, ma anche in altri settori. A novembre 2011, e questo fa vedere un secondo passo già, di veramente non diritto, 24 migranti tunisini, e questo spiego poi più tardi di più, vengono espulsi, però questi 24 hanno fatto la richiesta d'asilo. Non si può espellere persone che hanno fatto la richiesta d'asilo, però per i tunisini un tutt'altro diritto, un non diritto esiste. Da febbraio 2011, anche in Libia, una parte della popolazione si manifesta contro Gheddafi, sappiamo com'è finito, bombardamenti della NATO, fa fuggire tantissime persone. Solo in Tunisia arrivano più di 500.000 persone e poi vanno pure in Egitto, e cercano anche di scappare direttamente dalla Libia. Però in Tunisia, come detto, 500.000, forse anche di più arrivano. anche se la situazione in Tunisia non è facile, abbiamo appena avuto questa rivoluzione, c'è un po' di caos, c'è disoccupazione, queste persone vengono accolte. Noi in Italia parliamo di 5.000 non vogliamo, anche 10.000 non vogliamo, loro subito hanno preso 500.000 persone. Solo nella regione veramente povera di Tataouin, che è al sud, hanno accolto 55.000 libici nelle famiglie tunisine, perché non c'erano i campi all'inizio. In questo tempo viene anche costituito il centro di Shusha, che abbiamo visto all'inizio. È un centro del UNHCR, gestito da loro, e lì vengono messi sudtirolesi e asiatici, come detto. Molti di loro hanno lavorato prima in Libia, però hanno lavorato lì perché sono fuggiti già dal paese di origine: nigeriani, ghanesi, del Bangladesh, iraniani. Molti invece erano detenuti prima in Libia, come eritrei, somali, etiopi, nei centri di detenzione per migranti, torturati, che questi centri erano aperti durante la guerra e sono fuggiti, se era possibile, in Tunisia. La situazione a Shusha ancora esiste nel campo, è tremendo. Ogni settimana riceviamo telefonate delle persone lì che aspettano da mesi sia l'intervista con l'ACNUR, l'UNHCR, o il cosiddetto reinsediamento, o il niente, perché non ricevono la protezione. I primi rifugiati dalla Libia arrivano il 27 marzo a Lampedusa. Tanti di loro sono fuggiti dal campo di Shusha, vuol dire fuggiti dalla Libia in Tunisia, dalla Tunisia perché non c'era speranza, in Libia e partiti. Tanti di loro raccontano pure che sono stati sforzati di prendere la barca. Abbiamo conosciuto minori che non volevano prendere la barca, volevano restare in Libia o in qualsiasi altro posto, non volevano andare in Europa. Però sono stati forzati dai soldati di prendere la barca, perché questa era la sconfitta di Gheddafi. L'Europa mi bombarda, allora prendeteveli. Così tantissimi o non hanno pagato o hanno pagato pochissimo o sono stati sforzati. Il Ministero degli Interni a fine settembre ha fatto il primo numero, la prima cifra di quelli che sono arrivati, sono in totale 60.700 persone più o meno, per tutto l'anno, da tutte le parti, Tunisia, Libia. Secondo me non è un esodo biblico, non parliamo di milioni, parliamo di 60.000 persone. Naturalmente tutto questo crea anche una situazione legale assolutamente nuova. I cambiamenti nell'ambito legale a causa dell'emergenza Nord Africa si fanno vedere in decreti, circolari, senza fine. Noi, veramente, io non sono legale, allora io ho guardato, ho cercato di capire cosa sta succedendo, però non era facile. Siccome lo Stato italiano ama lavorare con l'emergenza, anche prima era così, allora crea di nuovo questa emergenza perché è più facile. Con l'emergenza posso fare delle cose che senza non posso fare perché sono illegali, però con l'emergenza si devono fare. Allora fanno questi decreti, questi circolari. Il 12 febbraio viene pubblicato il primo decreto emergenza migrazione. Già due giorni dopo si pensa ad aprire un centro megagalattico in Sicilia per i richiedenti asilo. Il 2 marzo il governo italiano decide di dare soldi al governo tunisino, non tanto per aiutare, ma più che altro per fermare le persone lì. Dice proprio, citazione di Maroni, meglio aiutare con dei soldi così almeno rimarranno lì, che sappiamo non ha funzionato. Un importante punto di svolta è il decreto ministeriale del 5 aprile dell'anno scorso. Tutti i tunisini che sono arrivati fino al 5 aprile, mezzanotte, puntuale, possono ricevere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, se richiedono. Tutti quelli che arrivano il 6, da mezzanotte e un minuto, niente. Questo permesso prevede anche un permesso Schengen, per tutta l'area Schengen. vuol dire che tutti gli stati europei, naturalmente subito un wow, vengono da noi, soprattutto la Francia, perché i tunisini parlano il francese, soprattutto a parte dell'arabo, hanno parenti in Francia, la storia del colonialismo prevede questo. Allora la Francia la prima cosa che fa, fermare tutto, bloccare il confine. Lì si chiude la frontiera, allora a Ventimiglia, che è la città del confine verso il Mediterraneo, è un campo di profughi a cielo aperto alla fine, perché tutti bloccati lì. Siccome ci sono tantissime proteste di organizzazioni come noi, come altri, di cittadini, il Ministero degli Interni decide, va bene, basta trasparenza, basta entrare nei centri. C'è la circolare 1300/05, i numeri non sono importanti, però quella è importante, perché divieta l'ingresso a tutti, a parte dell'ACNUR, UNHCR e dell'OIM, e l'Organizzazione Internazionale di Migrazione, e qualche altra organizzazione come la Caritas, di entrare nei centri. Nessuno può più entrare, nessuno può più vedere cosa succede lì dentro. Il 7 aprile il governo rilascia il decreto, e questo secondo me è il decreto più bello, perché proclama l'emergenza in Nord Africa. Vuol dire uno Stato come l'Italia, uno Stato europeo, proclama l'emergenza in un altro paese, che secondo me è folle, però l'hanno fatto. Il 13 aprile segue un'altra ordinanza, in quale vengono descritte tutte le misure da prendere per l'emergenza. La gestione dell'emergenza viene delegata alla Protezione Civile, che prima era in mano di un commissario delegato, che era in questi primi mesi l'ex prefetto di Palermo. Solo una settimana dopo, i cosiddetti CAE, questi centri di tendopoli, quelli del sud, da noi in Sicilia, quello della Campania, mi sa, e un altro della Basilicata, diventano da un giorno all'altro un centro di identificazione ed espulsione. Questo vuol dire una vera detenzione. Da un giorno all'altro sono veramente detenuti tutti quelli che ci sono. La notifica poi che viene del prolungamento della detenzione è un'altra cosa molto importante, perché prima la detenzione poteva essere 6 mesi. Con una nuova direttiva, che si chiama direttiva dei rimpatri, che fu legge qua in Italia il 2 agosto, è possibile di fare una detenzione di ormai 18 mesi. Che sono tantissimi. Allora, ci sono delle persone, migranti, dentro un CIE, un centro di detenzione, che non sanno perché, e stanno lì forse 18 mesi. Le rivolte, le fughe, autolesionismi sono programmati. Un altro problema si pone con una circolare del 1 ottobre 2011. Dice che tutti i richiedenti asilo che sono stati negati, che hanno fatto la richiesta d'asilo e che poi sono stati negati, e da noi, non so in tutta l'Italia, però da noi, e mi sta pure qua al nord, vengono denegati proprio a tappeto, che tutti quelli che non fanno ricorso contro questa decisione, e il ricorso costa verso le 350 euro, allora nessuno se lo può permettere, se non fai ricorso ricevi una notifica d'espulsione e poi alla fine vai al CIE, allora in detenzione. Questo crea naturalmente una paura enorme. Finora non è stato realizzato nemmeno da noi, neanche non da noi, però crea una grande, grande paura. La cosa nuova, l'ho già detto, è il centro di Mineo. E secondo me si deve parlare di questo perché è il centro più grande che esiste ormai in Europa, già detto. È stato aperto in una ex base militare chiusa in 2010 a dicembre, ex base militare americana. è stata, c'erano altri posti che si potevano prendere, però hanno preso proprio questo posto che costa ogni mese 360.000 euro di affitto, che paghiamo noi, voi, io non sono italiana, voi, pagate voi questa cosa, che non è utile, perché? Perché ci sono tantissimi centri già esistenti per richiedenti asilo, non ci serve uno mega galattico dove vengono trasportati dal nord le persone lì, da Gorizia, da Torino, da Bologna, che ne so da dove, vengono le persone trasportate a Mineo, che già hanno incominciato con la loro procedura di asilo. Abbiamo parlato con delle persone curdi che stavano a Crotone, in Calabria, ma da un anno siamo a Crotone, adesso incomincia tutto da nuovo. Sì, così è. E poi all'inizio non c'era neanche la commissione, c'è una commissione che decide, fa l'intervista e poi decide. Non c'era niente. Hanno aperto un centro senza servizi, senza niente. Ormai ci sono due commissioni, fino ad agosto c'erano due commissioni, che hanno intervistati 70-80 persone la settimana. Da agosto in poi c'è solo una commissione, parliamo di 30 interviste la settimana, però per il momento si trovano a Mineo 1300 persone. Allora, da aspettare mesi solo per l'intervista. Brevemente, i problemi più gravi di Mineo, e qui parliamo non di tunisini, parliamo di richiedenti asilo dall'Africa, soprattutto, e dall'Asia. La mancanza di interpreti sia dentro la commissione che decide la richiesta d'asilo, sia nel centro. Non ci sono. O dicono che ci sono sicuramente operatori pagati, però non parlano la lingua. C'è nessuna offerta di attività nel centro. Il centro è fuori. Gli americani hanno lasciato il centro perché era troppo fuori e loro hanno le macchine. Dista 11 km in salita al prossimo paese, è veramente un paese su una collina piccola. Non ci sono servizi di trasporto, ovviamente. Non ci sono corsi di lingua. Le spese si possono fare soltanto con un cosiddetto badge, come dice il direttore. Ricevono 3,50 € al giorno e possono comprare quello che si compra solo nel chioschetto che è dentro il centro. Allora, un bel affare fra quello che gestisce il centro e quello che vende le cose. E veramente ci sono già indagini in corso per queste cose di business, per la mafia che c'è dentro, però intanto le persone devono vivere lì. Ci sono tantissimi problemi psichici che aumentano, ci dicono tutti gli avvocati che volontariamente lavorano lì, perché aspettare, sono persone traumatizzate dalla guerra e devono aspettare una cosa che non sanno come va a finire per mesi. E i moltissimi dinieghi che vedono che ci sono i dinieghi fanno naturalmente altra paura. Un altro esempio di accoglienza, la cosiddetta accoglienza, è Chinisia, che ormai è chiusa, però anche questa era una tendopoli in Sicilia sempre, vicino Trapani, su un ex aeroporto militare, il terreno tutto contaminato, però si è messo sopra questa tendopoli. Qui aspettano tunisini per avere un permesso, non possono lasciare il campo, è chiuso e diventa pure, come detto prima, un CIE da un giorno all'altro. Questo posto è veramente assurdo, un piccolo esempio lo fa vedere, c'era un tunisino che ha cercato di fuggire, si è rotto un piede perché la recinzione si è fermato lì, è caduto e si è rotto il piede, vabbè, è stato gessato. E poi gli operatori hanno fatto una grandissima discussione, c'era come interprete un nostro conoscente, così l'abbiamo saputo, cosa facciamo con quello? Ha il piede gessato, non è possibile stare qui. Perché? È perché se piove è tutto un lago qua, tutte le tende sotto acqua sono, allora si scioglie il gesso. Ma questa è la situazione dove mettono le persone, è incredibile. La regione toscana, se lo so bene, è stata l'unica che non ha fatto strutture come queste, che ha sempre contato su strutture proprio piccole e strutture fisse. Questo cambio di tipo di centri in continuazione, dal CAI al CIE, dal Pendopoli al CARA, dal che ne so cosa a un'altra cosa. Veramente non era molto difficile di seguire questa cosa, dei cambi. E i trasferimenti di richiedenti asilo da un CARA, CARA vuol dire centro di accoglienza per richiedenti asilo, da un CARA senza nessun senso, dal nord al sud. La gestione caotica, la mancanza di cura, la mancanza di assistenza nell'ambito sociale, nell'ambito sanitario e nell'ambito legale. Questo dimostra il nuovo sistema di accoglienza voluto dallo Stato italiano. Siccome i posti non bastano per accogliere le persone, non hanno mai bastato in Italia, neanche prima, la Protezione Civile chiede dall'estate 2011 in poi a gruppi, associazioni, chiese, albergatori, proprietari di piccole B&B di mettere a disposizione il proprio posto. E l'hanno fatto. L'offerta è all'inizio di circa 45 euro a persona a giorno che guadagnano e non spendono. Per adulti 67 euro al giorno per i minori e 80 per minori non accompagnati, allora senza parenti. Abbiamo sentito che ora siamo arrivati a 120 euro al giorno per un minore non accompagnato. Ma cosa ricevono per questi soldi i migranti? Niente. Mangiano, dormono. Basta. 120 euro per che cosa? L'associazione ASGI, l'associazione studi giuristici sull'immigrazione, constata un paio di mesi fa, non esiste un sistema coordinato e efficiente di accoglienza. Ogni regione reagisce a base della propria economia, che dipende da contesti politici e della capacità organizzative. Non esistono misure per i gruppi vulnerabili. Il parcheggiare di migranti per settimane in zone quasi senza diritto non è accettabile, siccome significa anche una possibile violazione di diritti europei. Secondo me questo dice tutto. Per i tunisini si è spostato anche un altro problema, il problema dell'UNHCR, che dovrebbe essere l'organizzazione che si occupa proprio dei diritti di migranti, soprattutto dei rifugiati politici, naturalmente. Però non si sa se tu sei un rifugiato politico o no, se non ti fanno fare la richiesta d'asilo. E questo è successo. Abbiamo avuto le prove poi a Tunisia, perché lì sono arrivati i tunisini e c'era il giudice di pace che doveva convalidare la detenzione. È venuto e i tunisini hanno detto: abbiamo fatto la richiesta, volevamo fare la richiesta d'asilo a Lampedusa. Ok, chiamiamo Lampedusa. Abbiamo chiamato Lampedusa, o meglio il collega Gabriele De Grande del progetto e sito Fortress Europe, ha chiamato Lampedusa all'ACNUR e loro dicevano: sì sì, l'hanno manifestato, mi potete mandare le cose, i fascicoli? No. E perché? No, ordine di Roma, niente, non mandiamo niente. Questo vuol dire che queste persone che già hanno manifestato la volontà di fare la richiesta d'asilo non devono essere detenute, devono essere fuori ad aspettare in un CARA. Però questi, siccome non arrivano ai fascicoli, dovevano rimanere dentro, detenuti, e dovevano rifare tutto di nuovo. Questo è successo anche in altri centri. Un altro problema veramente grave era quello dei respingimenti a Lampedusa, o prima di Lampedusa. Ci sono state espulsioni di tunisini che avevano fatto la richiesta, l'ho detto all'inizio, l'abbiamo saputa a novembre di questo gruppetto. Abbiamo conosciuto in Tunisia anche delle persone che erano in possesso di un permesso umanitario, allora arrivati prima del 5 aprile, che sono andati in Francia, sono passati le frontiere, non si sa come, sono stati bloccati subito a Marsiglia, mi sa, o a Nizza, sono stati riportati in Italia con il permesso Schengen, però lì non rilasciati, lì la polizia italiana li ha presi e li ha mandati a Roma, a Fiumicino, all'aeroporto. E lì sono stati obbligati di firmare un foglio che non hanno capito. Però dopo 3 giorni con la polizia accanto avevano paura, erano giovanissimi, 20enni. Hanno firmato e sono stati espulsi. Noi in Tunisia abbiamo guardato le carte, non c'erano le carte, abbiamo visto il biglietto d'aereo, nient'altro, la carta d'imbarco, altro non esisteva. Non ci sono provvedimenti, non hanno rilasciato niente che non è legale. Abbiamo capito solo dopo un mese che hanno firmato un rimpatrio volontario. Vuol dire che non possiamo fare niente. Perché hanno firmato che vogliono tornare in Tunisia. Il 21 agosto 102 tunisini sono stati respinti dal porto di Lampedusa. Sono arrivati, un po' di più, però alcuni di loro erano malati, sono stati sbarcati, portati al poliambulatorio. Gli altri invece, 102, sono rimasti sull'unità della Guardia di Finanza e sono stati riportati in alto mare. Lì sono stati consegnati alla Marina Militare tunisina. Questo è un respingimento di massa, un'espulsione e un respingimento, legalmente sono due cose diverse. Questo è contro ogni convenzione che esiste, perché la Convenzione di Ginevra, che ti dà il diritto di fare la richiesta d'asilo, anche se viene poi negata, un'altra cosa, però lo puoi fare, vuol dire tu devi essere identificato personalmente come individuo, non è successo. Raffaello Cosentino, un giornalista che lavora per l'agenzia Redattore Sociale, ha parlato con un membro delle forze dell'ordine, che naturalmente vuole rimanere anonimo, e lui spiega come funziona la cosa. Lo rivelano, dopo quell'episodio, fonti che partecipano all'operazione di soccorso in mare e che chiedono di restare anonime. I respingimenti fanno parte degli accordi italo-tunisini e finora non erano stati svelati all'opinione pubblica. Le unità navali della Marina avvistano le barche di migranti che si dirigono a Lampedusa da ovest, seguendo la rotta tunisina. Le imbarcazioni sono chiamate anche target, allora obiettivo nel linguaggio militare. Avvistato il target, l'unità della Marina Militare Italiana avvisa il comando della Guardia di Finanza, che è preposta alla difesa delle frontiere e al controllo dell'immigrazione irregolare. A quel punto si coordinano tra loro per sorvegliare le imbarcazioni cariche di migranti, verificandone la rotta, la velocità e le condizioni di navigazione. Quando si ritiene che la barca sia partita dalla Tunisia, viene raggiunta dalle motovedette o dall'unità della Marina Militare. I migranti vengono imbarcati sulla nave italiana e poi trasportati di nuovo su una motovedetta tunisina. È già successo perché rientra negli accordi bilaterali. L'identificazione in mare è sommaria e contro ogni legge. La violazione di diritti è normale purtroppo anche durante le espulsioni. Abbiamo la testimonianza di un giovane tunisino, stato espulso da Lampedusa a giugno 2011 e l'abbiamo incontrato a fine giugno a Tunisi. Lui ci ha raccontato, vengono costretti la mattina di salire su un pullman a Lampedusa. Non possono portare niente, i cellulari vengono confiscati, a lui rimane solo la carta memoria con cui ci fa vedere poi, perché ha tolto la carta memoria, meno male, e ci ha fatto vedere le foto che ha fatto dentro Lampedusa. Vengono confiscati tutti i cellulari, tutte le cose personali. Vengono portati all'aeroporto di Lampedusa e devono salire sull'aereo. Le tendine e le finestre vengono chiuse, non sanno dove vanno. arrivano a Palermo, vengono portati di fretta tramite una galleria sotterranea in una stanza dell'aeroporto. Ancora non sanno dove sono. Devono aspettare 8 ore senza bere, mangiare, senza bagno. Quando uno si lamenta che ha sete, viene buttato a terra dai poliziotti e riempito di botte. Gli altri hanno paura e non dicono niente. Vengono identificati dal console e portati senza il rilascio di un documento di espulsione, senza niente, sull'aereo che li porta a Tunisi. Questo nostro cliente è stato picchiato dalla polizia a Lampedusa e ci ha fatto vedere le foto che ho detto prima, che fanno vedere tutta la terra e i muri pieni di scritti di sangue. E a Tunisi il padre viene a prendere suo figlio, e l'ho portato subito all'ospedale. E ha dei certificati che attestano le ferite sulla schiena, del manganellate, dei bastoni, tutte quelle cose che ha ricevuto, e i trauma psicologici. Per farlo breve, un breve riassunto di tutte queste violazioni del diritto. Primo, soccorso in mare. All'inizio di agosto un barcone di 370 migranti, partiti da Libia a bordo, manda un SOS perché si trova in avaria, hanno un telefono satellitare. Anche se si trova vicino una nave della NATO, perché siamo ancora in piena guerra in Libia, non interviene. 100 migranti muoiono. La NATO invece sottolinea che è intervenuto in tanti altri casi, questa volta no. Però nel diritto marittimo, nel diritto del mare, ci sono convenzioni, e non solo quello che è successo anche qui adesso con la Concordia, che un capitano lascia, un comandante lascia la nave, sono tutte cose che violano tutti i diritti che esistono, e in questo caso la convenzione SAR e SOLAS, che poi vi spiego cos'è. Secondo, espulsione di massa e respingimenti in mare, l'ho già accennato. Le espulsioni di massa dei tunisini descritte sopra sono illegali. Lo stesso vale per rimpatri volontari che non sono volontari. La violenza contro migranti ed operatori di organizzazioni. Non parliamo solo di violenza contro i migranti, come abbiamo raccontato ora. Le storie. Ci sono anche operatori che sono stati aggrediti dalle forze dell'ordine. Per esempio un medico che lavorava sul molo di Lampedusa, voleva occuparsi di uno appena sbarcato, è stato respinto proprio dal poliziotto, tu te ne vai, non devi fare niente, quello lì che te ne frega, e non poteva fare niente, e non è l'unico caso. Questo sistema caotico dell'accoglienza. Associazioni di avvocati ed altri criticano che non esiste un'unica coordinazione nazionale per tutti i sistemi d'accoglienza, un programma per vulnerabili, un accesso accertato al sistema di protezione internazionale. Minori non accompagnati vengono accolti in strutture non adatte. Purtroppo questo è un vero e proprio è un gravissimo problema. Sono minori, sono persone che non hanno 18 anni, ma sono 15, 14, 16, che vengono trasportati in cosiddette strutture ponte, e già il nome lo dice, strutture ponte, vuol dire dopo un mese hanno trovato un altro posto per minori non accompagnati, sono piccole comunità con 10-15 persone normalmente. Quelli, almeno nel Palermitano, dove lavoro io, stanno lì da luglio scorso. Siccome in queste strutture nessuno si deve occupare dei permessi, scolarizzazione, assistenza in tutti i modi, stanno lì nel niente e aspettano di diventare 18 anni per essere espulsi. Questo è il problema. Una nuova circolare del Ministero degli Interni dell'ottobre 2011 dice che la Commissione Centrale per i Minori a Roma deve approvare da ottobre in poi il rilascio del permesso di soggiorno. Vuol dire, io mi devo recare a questa commissione a dire io ho un minore, va bene se lui riceve un permesso. se non va bene, non riceve. Quella commissione non conosce neanche questo, non va alla questura con lui, come si fa normalmente, niente. Dicono di sì o di no se lavorano. Nessuna detenzione senza il mandato di un giudice di pace. L'ho detto già, quasi tutti i tunisini sono sempre stati detenuti senza alcun provvedimento. Accesso negato per avvocati a vedere i clienti, anche questo è successo ai nostri colleghi, hanno avuto clienti tramite l'aiuto a Lampedusa che hanno fatto firmare la procura, hanno avuto clienti tunisini, volevano vedere questi clienti, non sono stati ammessi ad entrare nei tendopoli, neanche possibile con l'aiuto del prefetto, perché il prefetto di Agrigento diceva, non lo so dov'è, non c'è più, basta. Senza informazioni, bloccato. Mancanza di assistenza sanitaria, molti migranti si lamentano nei centri che non c'è assistenza sanitaria. Abbiamo avuto un caso di un ragazzo tunisino sempre che si è rotto il braccio a Trapani, nel centro di Trapani, ha ricevuto un appuntamento per i raggi che si devono fare per curare bene la cosa dopo 6 settimane. Però lì la cosa, secondo me, è già fatta. Sì, sono tantissimi altri problemi che per io potrei parlare per giorni, però lasciamolo così, che secondo me già fa un bel quadro come funziona la migrazione nel tempo dell'emergenza.